Bene, possiamo iniziare. Grazie a tutti per la vostra presenza qui oggi. E prima di introdurre Padre Fabio, vediamo un breve video.
Per molti la vita può essere un duro cammino, faticoso e pieno di ostacoli. Una famiglia può passare momenti di smarrimento, sentendosi sola nell'affrontare tante difficoltà. La distruzione delle guerre, la fame, la povertà e le ingiustizie di ogni genere. Occorre ridare speranza. Ci sono luoghi dove le persone e le famiglie possono trovare accoglienza, essere supportate, dove ci si mette a disposizione del prossimo, accogliendo chiunque al di là di ogni differenza e arrivando a fornire gli strumenti necessari con cui ognuno possa camminare da solo, proseguire il cammino in autonomia e realizzare il proprio progetto di vita. Questa è Fondazione.missione. Ci impegniamo nella promozione di ogni esistenza umana e nella realizzazione di comunità solidali. Crediamo nella cooperazione per uno sviluppo giusto e sostenibile. Siamo presenti in Burundi, dove promuoviamo un modello cooperativo di successo per lo sviluppo e l'inclusione in ambito agricolo. In Colombia incentiviamo forme associative imprenditoriali e sviluppo di filiere agroalimentari. In Romania promuoviamo l'inclusione lavorativa di giovani donne fragili e l'accoglienza di famiglie in difficoltà. In Ucraina interveniamo con azioni di supporto psicosociale alla popolazione. In Libano sosteniamo famiglie in difficoltà economica. In Italia le nostre attività si concentrano nella nostra base operativa a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, presso Casa del Brel. Promuoviamo attività di accoglienza e housing sociale. Incoraggiamo l'imprenditoria femminile e aiutiamo i giovani a sconfiggere situazioni di disagio psicologico e di povertà educativa. Portiamo il nostro aiuto e i nostri valori nel mondo, soprattutto là dove ce n'è più bisogno. Le nostre opere e i nostri progetti nascono dove si creano relazioni, per dare forza alle persone, alle famiglie e alle comunità.
Beh, interessante che quelle ali che hanno dato anche lo slogan, appunto, missione oltre i confini del mondo, e quelle ali diventano un abbraccio, perché è come passare da una cosa, da una situazione che si guarda dall'alto, al farsene carico, a toccarla, a condividerla per quanto possibile. E, come diceva bene il video che abbiamo appena visto, questo avviene attraverso delle relazioni che abbiamo intessuto in Italia e nel mondo con laici, suore e sacerdoti. Vorrei così ripercorrere brevemente il titolo anche della festa, perché l'11 gennaio 2022 si riuniva per la prima volta il consiglio della Fondazione di Punto Missione, dopo la trasformazione da associazione a fondazione. Allora non c'era una guerra in Ucraina, e non sapevamo nemmeno del titolo della festa. Ma come consiglio quel giorno ci siamo presi un impegno, rileggendo il discorso per la pace che Papa Francesco aveva pronunciato proprio il 1 gennaio di quell'anno, 2022, e che aveva lanciato a tutti, come sempre, ai governanti e ai responsabili delle politiche sociali, agli animatori, alle comunità ecclesiali, ai pastori e a tutti gli uomini di buona volontà, e quindi anche a noi. E che aveva come titolo Artigiani di Fraternità. Il Papa aveva individuato tre elementi imprescindibili per costruire la pace, che noi abbiamo cercato di fare nostri e che stiamo provando ad incarnare tra noi e nelle opere e i progetti che stiamo realizzando. Il discorso è molto lungo, tre flash su questi elementi, questi tre elementi. Il primo dice: la prima via è il dialogo tra generazioni. In questo mondo dove si fa sempre più largo l'indifferenza egoistica e la protesta violenta, c'è un'opzione sempre possibile, il dialogo tra generazioni. I giovani hanno bisogno di testimoni dell'esperienza esistenziale e spirituale degli anziani e gli anziani necessitano del sostegno, dell'affetto, della creatività e del dinamismo dei giovani. Solo il dialogo e l'incontro tra generazioni potrà generare una vera forza motrice per una sana politica che non si accontenta di rattoppi o soluzioni veloci, ma che si offre come forma superiore di amore per l'altro nella ricerca di progetti condivisibili e sostenibili. La seconda via riguarda l'istruzione e l'educazione. Diceva, sempre più nel mondo questi due capisaldi sono considerati spese piuttosto che investimenti. E soprattutto sull'educazione, Papa Francesco auspicava che si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura della cura. Diceva ancora, è necessario un patto che promuova l'educazione all'ecologia integrale, secondo un modello di cultura di pace, di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull'alleanza tra l'essere umano e l'ambiente. E infine la terza via per costruire la pace, diceva, è promuovere e assicurare il lavoro. La risposta a questa situazione non può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità di un lavoro dignitoso. Il lavoro, infatti, è la base su cui si costruisce la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo, diceva, non si deve cercare di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico. Così facendo, l'umanità danneggerebbe se stessa. Per questo è più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene comune e alla salvaguardia del creato. E chiudeva dicendo, perché il profitto non deve essere l'unico criterio di guida. Allora, artigiani della pace non si nasce. Forse qualche santo nasce già come artigiano della pace. Ma si può iniziare a diventare. Se decidiamo di percorrere insieme un cammino che non ha sempre strade in discesa, dove non andrà sempre tutto bene, ma probabilmente ci saranno anche numerose salite faticose e forse anche qualche percorso sbagliato. Per chi ha superato la pigrizia e ha avuto l'umiltà di seguire le testimonianze e le esperienze che abbiamo ascoltato negli incontri di questi giorni dagli amici della comunità Giovanni XXIII, del Sermic e della comunità di Sant'Egidio, ha certamente portato a casa che l'incontro con Cristo e la Chiesa rendono la parola pace immensamente più grande e più aperta alla sola contrapposizione della parola guerra. E, come potete trovare nell'introduzione del rapporto attività di punto missione del baule che è sulle vostre sedie e che probabilmente poi trovate anche in giro, per perseguire la pace è necessario amare il prossimo per quello che è, non per quello che pensiamo, perché la realtà è sempre superiore all'idea. Ed è anche qui una citazione di Papa Francesco. Allora oggi chiediamo a Padre Fabio di farci fare ancora un passo avanti nel cammino che questa parola vuol dire a noi, al movimento e alla Chiesa tutta.
Grazie Tiziano e grazie a voi che siete presenti per questo ascolto. Anche se io partirei proprio da qui, cioè dal fatto che almeno in alcune circostanze chi è chiamato a parlare magari avrebbe preferito essere tra gli uditori, perché è maggiore il bisogno di ascoltare piuttosto che di parlare, soprattutto quando si parla di certi temi. Per cui credo sia utile considerare questa premessa, che chi parla oggi, in questo caso io, è come se fosse anche in ascolto. E la sua sarà un po' come una sorta di riflessione, di meditazione ad alta voce, per parlare di queste cose con Dio, per parlarne con voi, per poter parlare anche a se stessi. Il tema della pace, d'altra parte, si può considerare da diversi punti di vista, da un punto di vista sociale, politico, storico, economico, e io credo che gli incontri di questi giorni ci abbiano aiutato ad inquadrare la complessità e la ricchezza di questo tema. Ma se lo si vuole considerare alla sua radice, ed è quello che proveremo a fare oggi, allora ci si rende conto che questo tema tocca dei livelli così seri, così profondi, di fronte ai quali il primo atteggiamento utile sarebbe quello del silenzio, cioè sarebbe quello della riflessione profonda e interiore, perché il tema della pace riguarda il rapporto tra uomo e uomo, tra cuore e cuore, e riguarda i livelli che a volte sono di confini sottili tra l'accettazione e il rifiuto, tra le passioni che ci uniscono e quelle che ci dividono, e tra quello che noi siamo sotto lo sguardo di Dio e quello che non siamo e che magari vorremmo essere. Il tema della pace, diceva il Cardinal Martini, solo in apparenza è un tema pacifico, perché se se ne vuole parlare in modo autentico, tocca ciascuno di noi nel vivo della sua carne e anche nel vivo della carne della gente, dei fratelli che sente più vicini. Per questo, per iniziare, ho scelto di condividere con voi un testo di Don Tonino Bello che, riferendosi proprio all'idea, all'immagine della pace come cammino, scriveva così: a dire il vero, non siamo abituati a legare la pace a concetti dinamici di movimento, perché almeno in maniera istintiva la pace ci richiama più la vestaglia da camera che lo zaino del viandante, più il comfort del salotto che i pericoli della strada, più il silenzio del deserto che il traffico delle città. Occorre un cambio di mentalità per capire che la pace non è un dato, ma è una conquista, perché la pace richiede lotta, sofferenza, tenacia, ha dei costi alti di incomprensione e di sacrificio. La pace non annulla il conflitto, non ha molto da spartire con la banale vita pacifica, perché la pace, prima che essere un traguardo, è un cammino, e per giunta un cammino in salita. E concludeva così: sarà beato, cioè operatore di pace, non chi pretende di trovarsi all'arrivo senza essere mai partito, ma chi davvero parte, con il miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, anche se mai su questa terra pienamente raggiunta. Allora, queste parole così anche un po' forti, anche un po' che ci scuotono, ci aiutano a entrare dentro ai temi di questa riflessione che io proverò a scandire in tre momenti, in tre quadri principali. Il primo è proprio il tema della nostra festa, che parte da una espressione di Papa Francesco: fare la pace è un lavoro artigianale, di cui in questi giorni abbiamo già sentito parlare, ma per allargarsi un po' al magistero più ampio del Papa sulla pace. Un secondo passaggio in cui cercheremo di capire come la pace viene capita all'interno della scrittura, della parola di Dio, in particolare nell'antica alleanza, per poi concludere con un riferimento alla pace portata da Gesù e alla sua differenza, quale sarebbe la sua novità. Allora, partendo dal primo punto, cioè la pace nel magistero di Papa Francesco, in particolare da quella espressione che il Papa ha usato in occasione di un'omelia tenuta a Sarajevo nel giugno del 2015, credo sia interessante recuperare il fatto che quella espressione il Papa la usa proprio commentando l'ottava beatitudine, beati gli operatori di pace, e dicendo che Gesù in quella occasione non si riferisce ai predicatori di pace, perché dice, cito Testualmente tutti sono capaci di predicarla, tutti sono capaci di proclamarla, anche in maniera ipocrita, anche in maniera menzognera. No, dice, beati gli operatori di pace, cioè coloro che la fanno. E aggiunge a questo primo tassello, a questo primo spunto, cioè della pace come lavoro, un secondo riferimento. La pace è anche un dono, però, anzi è prima di tutto un dono, perché altrimenti parlare di pace si riduce ad un moralismo illusorio. La pace è un dono di Dio, ma non in senso magico, qualcosa che semplicemente accade, ci viene data, ma perché Lui, attraverso il suo Spirito, può imprimere questi atteggiamenti di pace nei nostri cuori e nella nostra carne, facendo di noi dei veri strumenti della sua pace. Un anno dopo, in un'omelia tenuta a Santa Marta nel settembre del 2016, il Papa riprendeva questi concetti, ma aggiungeva la categoria del cammino, dicendo: la pace è un dono, ma che ha il suo cammino di vita, il suo cammino di storia. Ogni giorno fare un passo per la pace è il nostro lavoro. Vedete, riprende i due termini del dono e del lavoro, ma dice: questo è un cammino di vita. Però quando si riflette sul magistero di un Papa, è sempre importante tentare di risalire anche un po' al nucleo di quell'insegnamento. E allora, se noi vogliamo capire un po' qual è questo nucleo per il magistero di Papa Francesco quando parla della pace, abbiamo bisogno di considerare i messaggi per le giornate mondiali della pace che ogni anno, il primo gennaio, ogni Papa affida alla Chiesa. All'interno di questi messaggi che io ho provato un po' a rileggere e a sintetizzare, emerge chiaramente un nucleo centrale, decisivo per il discorso del Papa sulla pace, ed è questo che viene utilizzato nel primo messaggio del 2014. La fraternità è fondamento e via per la pace. Chiaramente il Papa si riferisce ad una fraternità fondata in Cristo, però questo è il punto di vista, l'orientamento che lui offre, tant'è vero che in quel messaggio commenta il versetto del Vangelo di Matteo in cui Gesù dice: e voi siete tutti fratelli, che poi diventerà il titolo della sua enciclica Fratelli Tutti. Allora, da questo nucleo derivano alcune conseguenze che poi il Papa sviluppa negli anni successivi, nei messaggi successivi. Io ve ne cito solo alcuni, perché danno l'idea di come il discorso si amplia, si sviluppa attorno a questo centro. Il primo: chi lavora per la pace vuole globalizzare la fraternità, non l'indifferenza. Cioè, in un contesto come quello attuale, in cui aumentano le connessioni nel mondo, dobbiamo tener presente che la globalizzazione ci rende più vicini, ma non necessariamente più fratelli. Questo è un compito. Diventare più fratelli perché più vicini dipende da noi. Il fatto di ritrovarsi una guerra a due passi dipende anche da un fenomeno come quello della globalizzazione in atto, ma non segna certamente un evento di fraternità. E in secondo luogo, chi lavora per la pace, questo lo afferma nel messaggio del 2015, rifiuta ogni forma di schiavitù, perché riconosce la dignità di ogni uomo. Quante sono ancora le schiavitù esistenti nel mondo a livello lavorativo, a livello della prostituzione, del mercato di organi, della compravendita di droga, anche a livello dei fenomeni migratori, a cui il Papa dedicherà un messaggio in particolare, quello del 2018, in cui chiamerà i migranti e i rifugiati come uomini e donne in cerca di pace. Non perché l'interesse di ogni migrante e ogni rifugiato sia sempre solo quello, perché è chiaro che è un fenomeno complesso e che va capito nelle sue diramazioni, nella sua profondità, ma perché il Papa dice: sì, però guardiamo innanzitutto alle persone che sono in gioco, prima di qualunque altro commento, di qualunque altra analisi. E ancora, chi lavora per la pace fa crescere una cultura di misericordia e di cura. Perché diceva la misericordia è il cuore di Dio, ma deve diventare anche il cuore pulsante di quella grande famiglia che è l'umanità e deve tradursi socialmente in una cultura della cura. O ancora, come veniva ricordato prima, chi lavora per la pace fa crescere il dialogo fra le generazioni, perché quando ci sono grandi cambiamenti culturali, economici in corso come quelli attuali, serve alleanza tra le generazioni, tra i custodi della memoria, che sono gli anziani o almeno gli adulti, e coloro che portano avanti la storia, che sono i giovani. Ecco perché nel messaggio per la pace del 2020 il Papa, anche lui, traduceva tutto questo percorso descrivendo la pace come cammino. Un cammino che si fonda sulla speranza, sulla memoria, sull'ascolto dell'altro e che inquadra l'altro di cui aver cura anche nel creato, anche nella casa comune che abitiamo. Nell'ultimo messaggio, quello del gennaio 2023, il Papa diceva chi lavora per la pace riconosce la vita intera come un cammino condiviso. E diceva questa è l'eredità più grande che ci ha lasciato anche il tempo del Covid, cioè la parola insieme, cioè la consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri e che nessuno si salva da solo. Ma un'analisi approfondita del Magistero di Papa Francesco richiede anche di cogliere tutti quei livelli in cui il suo insegnamento fa riferimento al Magistero di Papa Benedetto, perché questo credo che sia un aspetto bello e non scontato da valorizzare, ma è proprio a livello dei nuclei profondi che più volte il Papa nei suoi messaggi si riferisce a quelli di Papa Benedetto, che aveva individuato come nucleo centrale del discorso sulla pace un altro aspetto complementare a quello che Papa Francesco sottolinea e che suona così: nella verità la pace. Cioè Papa Benedetto nel suo primo messaggio del 2006 aveva affermato: noi crediamo che all'origine dell'uomo c'è il Verbo eterno, cioè la ragione di Dio, e che quindi l'uomo porta dentro come una grammatica della pace, che è scritta nel suo cuore. Per cui il primo passo per una pace nel mondo è rifiutare la dittatura del relativismo. Sono parole che oggi sembrano un po' forti, ma il Papa Benedetto le affermava con molta forza, come dicendo: non si può dire che un qualunque concetto di uomo equivale all'altro. Non si può dire che una qualunque verità dell'uomo equivale all'altro se si cerca la pace. Perché c'è una grammatica della pace che è scritta nel cuore dell'uomo e cominciava a descriverla dai suoi fondamenti dicendo: chi vuole la pace difenda la vita, la affermi sempre dal suo concepimento, nel suo sviluppo fino alla sua vita naturale, alla sua fine naturale. E potremmo ricordare a questo proposito le frasi incredibili di Madre Teresa di Calcutta pronunciate nel 1979 di fronte all'assemblea plenaria dell'ONU, non ad un incontro di catechismo, al momento del ritiro del premio Nobel per la pace, quando Madre Teresa disse: finché una madre potrà uccidere suo figlio nel grembo, che cosa impedirà agli uomini di uccidersi fra di loro? E non lo riferiva al dramma della donna sola che arriva a compiere questo gesto con livelli di consapevolezza mai del tutto pieni, ma lo riferiva al tentativo di far diventare l'aborto una cultura, un diritto. Guardate che alcuni degli ultimi passi delle istituzioni europee sono quelli che chiedono di riconoscere l'aborto come diritto fondamentale della persona. Capite che c'è uno spostamento forte di accento. O ancora Papa Benedetto, per esprimere questa grammatica del cuore dell'uomo, diceva: chi vuole la pace difenda la famiglia, la custodisca, perché la famiglia è la prima agenzia di pace, è il primo luogo della umanizzazione dell'uomo. Perché in famiglia, anche con la sua complessità, con le sue fatiche, con le sue ferite, si impara il lessico della pace. Se non c'è pace in famiglia, come potrà esserci nella società e nel mondo? Quindi a livello dell'educazione, a livello della scuola, il riferimento alla famiglia sia centrale. Ancora affermava: chi vuole la pace difenda la libertà religiosa, perché il diritto alla libertà religiosa di tutti, non solo dei cristiani, intendeva chiaramente, esprime la dignità stessa della persona che ha scritto dentro anche il suo destino trascendente. La chiamava così: la libertà religiosa è un'arma della pace. Allora, conclusione di questo primo quadro, il Magistero dei Papi ci aiuta a comprendere che la radice della pace sta innanzitutto in ciò che l'uomo è, proprio per il suo livello di natura, di creazione, nella verità dell'uomo e quindi nella sua vocazione fraterna, che dovrebbe dare forma al mondo. Ma vogliamo fare un secondo passaggio, come già anticipato, per capire dove si radica il Magistero della Chiesa, perché quello che i papi insegnano non se lo inventano, ma lo recuperano da che cosa? Da ciò che a livello ancora più profondo la parola di Dio insegna, la scrittura ci insegna. E un primo riferimento importante è quello dell'antica alleanza, che peraltro noi abbiamo imparato a conoscere un po' di più proprio con il cammino della scuola di cristianesimo di quest'anno, e che consideriamo innanzitutto con riferimento al concetto stesso di pace. È interessante questo riferimento perché pensate che in un contesto culturale importantissimo come quello dell'antica Grecia, e che è coevo a quello ebraico, il concetto di pace, eirene in greco, era principalmente l'assenza di guerra. Era uno stato di tranquillità, di ordine, che non aveva ancora dei veri livelli personali implicati. Cioè, la pace non era innanzitutto quello che ti nasce da dentro, era uno stato che bisognava in qualche modo custodire quando serviva. Ecco, nell'Antico Testamento invece comincia ad essere introdotto un concetto positivo di pace molto più ampio. Shalom significa un'idea di abbondanza di vita, di rapporto con le cose, con gli altri, con Dio, che non è semplicemente assenza di conflitti, è la pace del vivere, che viene in ultima analisi da Dio, perché il Signore è la pace, diceva così il libro dei Giudici nel suo capitolo sesto. Però mi interessava recuperare un po' qualche spunto del cammino fatto quest'anno che ci ha permesso di incontrare questo concetto di pace anche ad un livello un po' più dinamico, conoscendo la figura di alcuni dei patriarchi della storia di Israele, ciascuno dei quali ha compiuto un cammino unico nella sua esperienza, nella sua vocazione, ma tutti sempre in rapporto con un Dio che chiama, che parla, che interviene nella storia, sino al punto che noi abbiamo chiamato il nostro percorso di quest'anno il cammino di ogni uomo. Perché? Perché il cammino di ogni uomo è la vita stessa come accade, con le sue ferite, con le sue contraddizioni, con la sua bellezza, con i suoi percorsi a zigzag, come li ha definiti Edith Stein in una citazione che abbiamo riportato in uno dei nostri incontri. Cioè, la vita ha senso come cammino se la consideriamo innanzitutto sotto lo sguardo di Dio, dentro al cuore di Dio. Allora abbiamo incontrato Abramo, che era un uomo avanti negli anni, che viveva in una terra pagana, a cui viene chiesto a un certo momento, da una parola che lo raggiunge, di lasciare tutto, di uscire verso questa parola e verso se stesso. Vattene significa questo: esci verso la tua vera statura. E qual è stata la pace di Abramo? È stata credere a questa promessa, la promessa di una discendenza. Non aveva figli fino a tarda età e non aveva una terra. E gli è stato chiesto di credere che sarebbe diventato lui stesso benedizione per gli altri, lui stesso pace per gli altri. Chissà se ogni tanto pensiamo in che misura ci è chiesto di diventare pace per gli altri, non è facile. E con il tempo che passa, Abramo si è dovuto confrontare anche con una promessa che non arrivava, con una discendenza che non arrivava, con una terra che non c'era, sino alla prova finale in cui gli sarà chiesto di credere nella pace che sarebbe dovuta coincidere con il sacrificio di ciò che più amava, cioè con il sacrificio del figlio, fino a dover capire che Dio non chiede il sacrificio di nessun figlio, anzi l'unico sacrificio che si compirà un giorno sarà quello del figlio del padre. Ecco però, la prima esperienza che abbiamo fatta è stata l'incontro con la pace di un uomo a cui è stato costantemente chiesto di uscire da sé nella fede. Abbiamo poi incontrato la figura di Mosè, che è anche questa connessa ad una parola che chiama, ma dove si introduce un secondo riferimento fondamentale, che è quello di un popolo. Cioè Mosè è un uomo schiavo che viene liberato dalla morte sin da bambino e che a sua volta deve liberare un popolo. Cioè la pace di Mosè starà nel capire che tu non puoi diventare realmente te stesso se non diventi un popolo, se non ti prendi cura di una comunità, se non hai realmente a cuore qualcun altro. E per cui l'esperienza che Mosè fa su di sé, quella di sentire il Dio vicino, il nome di Dio vicino che gli dice io sarò con te, questa esperienza Mosè deve farla provare al suo popolo, dovrà diventare mediatore, intercessore, disposto a tutto per il popolo. Esattamente come lui ne fa esperienza da parte di Dio, fino al punto di accettare di non entrare nella terra promessa, purché un giorno possa entrare il popolo. Come se volessimo sintetizzarlo, se la pace di Mosè sia consistita in questo: la mia pace è la vostra gioia. Nel caso di Giobbe il tema della pace è chiaramente quello messo più in discussione, anche perché quasi non c'è nemmeno un cammino di quest'uomo, a differenza delle prime due figure. La vita di Giobbe a un certo momento, per motivi misteriosi che hanno le loro radici in cielo, diventa una guerra di dolore. Una guerra nel cuore innanzitutto, perché la sua vita coincide con la perdita del padre. Abbiamo ricordato che il suo nome coincide proprio con questa domanda: dov'è il padre? Perché a volte noi nella vita facciamo questa esperienza, che nulla sembra avere più senso, perché sembra non esserci più uno sguardo benevolo di Dio. E Giobbe non troverà conforto negli amici o nei fratelli, perché quando anche qualcuno di vicino non è disposto a lasciare un pregiudizio su di te per guardarti, non ti vede. O quando non è disposto a un vero ascolto, significa che non ha uno spazio reale per il tuo dolore e non c'è una pace che ti possa offrire. Ecco, il cammino di Giobbe sarà quello di credere che un Dio vicino alle ferite dell'uomo deve esistere. Un Dio che a un certo momento esca dal silenzio delle sue non risposte deve potersi incarnare. Vedete, la vita di Giobbe sarà un grido, una richiesta che un giorno Dio si faccia carne. solo che questa richiesta sarà fatta con la sua stessa carne. Ecco perché la sua pace sarà nella parola di un Dio che si manifesta, ma che alla fine dica: il creatore non può dimenticare la sua creatura. Con la storia di Israele continuerà, evidentemente non la riferiamo oggi, con delle esperienze anche molto forti, una su tutte, che sarà quella dell'esilio, sarà proprio la perdita definitiva della pace di questo popolo, perché se fino a quel momento Israele in un modo o nell'altro aveva potuto dire Dio combatte per noi, c'è una terra da conquistare, Dio sarà con noi, c'è un cammino da fare, Dio sarà con noi, a fronte dell'esilio, che guardate è il tema che sta sotto anche al dramma di Giobbe, cioè la vicenda di Giobbe è anche un racconto della vicenda del popolo, con l'esilio Israele non potrà più guardare a nessuna forma di guerra come strumento per la sua pace. Ecco perché interverrà la parola dei profeti che cominceranno ad annunciare: la pace vera viene solo da Dio. La pace vera verrà in un tempo futuro che comincia qui, ma verrà col Messia, ma soprattutto la pace vera comincerà dal cuore dell'uomo. Non c'è pace senza conversione. Allora capite che tutto questo ci introduce al terzo ed ultimo quadro, che è la pace di Gesù Cristo. Anche se l'inizio di questo riferimento ci deve un po', sorprendere, perché quello che sembra un tema evidente, beh, la pace di Gesù, che era buono, che era mite, sarà semplicemente la pace della non violenza, del non rispondere, è una comprensione un po' riduttiva che viene smentita da alcune parole stesse di Gesù, che nei Vangeli invece sono incastonate in modo molto serio per dire ciò che veramente Cristo pensa della pace. Sentite alcune di queste parole in Luca 12, 51-53. Voi pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2, 2 contro 3, eccetera, eccetera. Fa poi riferimenti del padre contro figlio, madre contro figlia, eccetera, eccetera. Ed è chiaro che Gesù qui non sta parlando di guerre da favorire, non sta parlando di questo. Però è altrettanto chiaro che da una parola così noi capiamo una cosa, che per Gesù la tregua ad ogni costo non è l'ideale. La pace sempre non è l'ideale, perché c'è qualcosa di più importante che ha a che fare con una verità da testimoniare. Seconda parola, in Matteo 10:28, dice il Signore: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Perché pur dovendo perseguire sempre e dovunque la pace, un cristiano deve sapere che la custodia della vita fisica può non essere l'ultimo valore da difendere. Cioè ci può essere un male più grande di quello che minaccia la pace e minaccia la vita. Qual è questo male? Quello che uccide l'anima. Terzo riferimento simile in Marco 13:7-8, quando, parlando del futuro, il Signore dice: quando sentirete parlare di guerre, non allarmatevi. Bisogna infatti che anche questo avvenga, ma non sarà la fine. Si leverà nazione contro nazione, regno contro regno, eccetera, eccetera. E anche qui per dire che il lavoro della pace deve però tener conto che c'è qualcosa di ancora più decisivo che andrà difeso con ancora maggiore attenzione. Allora, partire da queste premesse volutamente un po' provocatorie, ma che sono, ripeto, parole sue, a che cosa ci serve? Assolutamente non per dire, quindi, tutto il lavoro che si fa nel mondo per la pace non serve, relativo, no. Chi lavora per la pace nel mondo, ad ogni livello, in maniera diretta o indiretta, lavora per Dio, lavora per l'uomo. Tutte queste iniziative di costruzione della pace sono necessarie. Ma queste parole del Signore ci aiutano a capire che da sole queste cose non sono sufficienti. Ciò che può fare l'uomo da solo non è sufficiente. Allora, il riferimento del discorso sulla pace deve diventare uno dei testi decisivi della vicenda di Gesù, che noi troviamo in particolare nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 20, nei versetti che vanno dal 19 al 23, quando Gesù risorto incontra per la prima volta i suoi discepoli nel cenacolo. E questi uomini sono persone impaurite, che vivono chiuse dentro una stanza, che non escono più. La prima parola del risorto alla sua Chiesa e alla umanità è questa: pace a voi, ma non come ve la dà il mondo. Cioè, la prima parola, la parola più importante che il risorto ci rivolge e rivolge alla sua Chiesa chiusa al buio, è una parola sulla pace diversa da quella che il mondo può dare. Perché come può essere fatta la pace del mondo da cui Gesù distingue la sua? Appunto, la pace del mondo può essere semplicemente l'assenza di guerra, perché conviene, o mantenendo comunque una tensione sotto, o arrivando alla vittoria dell'uno sull'altro, magari umiliando il contendente che perde. Non è questa la pace di cui il Signore parla. E non è nemmeno uno stare in pace che ci appartiene quando noi ci sottraiamo al confronto, ci sottraiamo al conflitto, perché ci fa più comodo. Questo lo capiamo soprattutto a livello delle nostre relazioni. Si può stare in pace anche odiandosi, perché non ci si parla più, perché ci si evita, perché si è altrove anche mentre si sta dentro la relazione, perché non si vuole il disturbo del conflitto, del confronto. Non è questa la pace del Signore. O ancora, la pace del mondo può essere quella che ti invita a rinunciare alla tua verità, a non difenderla più, perché non coincide con quello che pensano tutti, perché è scomoda, perché ti mette in situazioni di difficoltà. Pensatelo oggi a livello culturale, quanto è importante, e anche per certi versi a livello ecclesiale, questo tipo di riferimento. Perché questa pace del mondo non basta? Perché o ti lascia chiuso nella tua paura, esattamente come si trovavano chiusi i discepoli nel cenacolo, o ti chiede di lasciare il contesto in cui abiti, la tua famiglia, il tuo luogo di lavoro, il tuo luogo vocazionale, perché non ti fa comodo il conflitto, ti fa male, oppure ti chiede di lasciare te stesso. Ti chiede di non essere più quello che sei, perché disturbi come sei. Dice San Paolo nel quarto capitolo della lettera ai Filippesi: la pace di Cristo sorpassa ogni intelligenza. Non pensate di averla già compresa, ma custodisce i vostri cuori e i vostri pensieri. Allora, perché la pace di Cristo viene da altrove rispetto ai nostri criteri? Perché viene a darcela il risorto, non Gesù nel suo ministero pubblico terreno? Proviamo a dire le caratteristiche essenziali di questa pace, ed è il passo conclusivo della nostra riflessione. Innanzitutto, la pace di Cristo mi raggiunge dove sono, non dopo, non a fianco di dove vivo, ma nelle cose della mia vita, in particolare in quelle in cui la paura o la divisione stanno prendendo il sopravvento. Perché noi possiamo chiuderci per mille motivi, ma la pace di Cristo non viene fuori delle mie prigioni o delle mie ferite o delle mie paure, ma dentro. Anche mentre è ancora tutto complicato, anche mentre tutto è ancora avvolto nel buio, è un'esperienza di risurrezione, è un'esperienza di rinascita. E guardate che cosa splendida, quando il Signore entra in quella stanza, non parte dal giusto rimprovero, non dice: perché mi avete abbandonato? Perché mi avete tradito? Perché mi avete lasciato solo? Ma parte da questa parola: pace a te, pace a voi. In secondo luogo, la pace di Cristo nasce e resta nella verità, anche nella prova. Anche qui la pace del Signore in qualche modo interroga un nostro modo di pensare, cioè quello che ci fa ritenere che la pace nostra dipende da come vanno le cose. Come vanno le cose in famiglia, da come vanno le cose sul lavoro, da come vanno le cose nella mia comunità, da come vanno le cose con quello che vivo, a volte anche da motivi più futili. Ecco, è come se il Signore ci dicesse: no, la tua pace, con l'autorità che solo Lui può avere, dipende da me, nasce da me, ma io non te la do nell'assenza del conflitto. Ricordiamoci che questa pace che il risorto viene a dare nasce nel dramma più grande che Gesù attraversa, cioè quello della sua passione e della sua croce, cioè nasce dal fatto che Cristo resta fino in fondo se stesso anche mentre viene umiliato, anche mentre viene tradito. Addirittura questa pace viene offerta per chi lo tradisce, per chi lo abbandona, per chi lo uccide. E capite perché il risorto la comunica mostrando le piaghe, non con un bel discorso, ma con delle mani aperte, con un cuore aperto. Per questo può dire pace a voi, per questo può dirci: io ti permetterò di restare dove sei, anche nella situazione di sofferenza che attraversi, anche nel conflitto che stai vivendo. Qualcuno diceva: esistono tanti pacifisti al mondo, di vario tipo, ma pochi uomini di pace. Per questa ragione, perché gli uomini di pace hanno un cuore lavorato, non da soli, ma è un cuore che ha attraversato la vita imparando il costo dell'amore. Terzo luogo, la pace di Cristo abbatte il muro della divisione. San Paolo, con un'espressione bellissima, dice nella lettera agli Efesini: Lui è la nostra pace, perché ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo. Lo riferisce ai giudei e ai pagani, ma guardate che questo muro di separazione riguarda ogni nostra relazione non risolta. Perché questo muro può restare in piedi tutte le volte in cui io non voglio uscire dal conflitto, perché non voglio dimenticare i torti subiti. Voglio far pagare agli altri quello che io ho subito, voglio restare nel lamento. Però è come se il Signore ci dicesse: ma il giorno in cui tu volessi far cadere questo muro, tu volessi fare un primo passo nuovo, con me sarà possibile. Non per prevalere sull'altro, ma per imparare ad accoglierlo, non per escludere finalmente chi ce l'ha con te, ma per imparare a capirlo, non finalmente per giudicarlo, ma per imparare a perdonarlo. Capite perché nella Scrittura la pace di Cristo viene fatta coincidere con il dono dello Spirito. In questo stesso episodio, il gesto che poi Gesù compie è emettere lo Spirito sui discepoli, perché questa pace di cui stiamo parlando è una relazione che non si può onorare da soli, ma in mezzo agli altri. Lo Spirito è relazione, perché lo Spirito è l'unità. E allora qui capiamo finalmente il punto da cui siamo partiti. Eravamo partiti dalle parole del Papa: beati gli operatori di pace, che fanno la pace. E chi è che fa la pace? Beh, l'abbiamo capito da tutto quello che abbiamo detto sin qui. Una pace che mi raggiunge dove sono, una pace che mi fa restare nella verità, una pace che mi permette di abbattere il muro di divisione, una pace che mi viene dallo Spirito. In che cosa mi costituisce operatore di pace? Fa la pace chi è in se stesso riconciliazione. Non è solo uno che fa dei gesti, ma chi è in se stesso riconciliazione. Dice la lettera ai Colossesi: al Padre è piaciuto riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Cristo, perché Cristo ha fatto la pace nel suo sangue. Cioè, la pace di cui stiamo parlando la costruisci con ciò che sei, con il tuo sangue. Se metti in gioco le radici del cuore, se impari a sanguinare, non è facile, se impari a sanguinare per amore della riconciliazione, se entri in lotta con il male che abita il tuo cuore, e con il male che abita nel cuore dei tuoi fratelli. Per cui chi è operatore di pace non teme gli atti di riconciliazione, anche se sono difficili, ma teme di arrivare a un momento in cui non vuole farli più, a un momento in cui considera normale non farli più. Chi fa la pace è chiamato ad onorare l'unità, cioè a credere che la comunione vale più delle buone ragioni per non farla. E questo capite che vale ovunque, vale nella Chiesa, vale in una comunità, vale in un matrimonio, vale in un rapporto tra padre, madre e figlio, e vale tutte le volte in cui noi dobbiamo riunire la liturgia della nostra preghiera con la liturgia della vita. Sentite lo scandalo di questa parola del Signore. Se dunque ti presenti con la tua offerta all'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, prima va a riconciliarti con tuo fratello, lascia tutto prima di pregare. Se qualcuno ce l'ha con te, non soltanto se tu ce l'hai con qualcuno. E perché lo dice a noi? È perché noi invece facilmente mettiamo al primo posto i nostri diritti, le offese che abbiamo subito, o conviviamo in maniera tutto sommato serena e quotidiana con amicizie spezzate, con rancori normalizzati, con non riconciliazioni avvenute. Gli operatori di pace saranno chiamati figli di Dio, perché chi vive così, o almeno chi comincia a vivere così, ha la stessa natura del Dio della pace. E allora capite perché la pace è un cammino, perché il cristianesimo non chiede mai di fermarsi alla bellezza di una pace sperimentata, ma chiede sempre che la pace diventi un'opera, una missione, un disegno di Dio su di te. E la pace deve essere un cammino che mi porta verso l'altro, come dice la nostra festa. E è bello ricordarlo oggi, sapete che oggi è la festa della Trinità, perché la Trinità avrebbe potuto restare eternamente nella sua pace. E invece in qualche modo si è fatta storia. L'amore si è fatto invio, l'amore si è fatto uscita, per dirci che c'è un progetto di pace su ciascuno di noi. E ci domanda oggi il Signore: vuoi ancora scoprirlo? Non è tardi per farlo, non è tardi per cominciare a viverlo, proprio perché la pace è un cammino e per tutti è all'inizio.
Grazie Padre Fabio, credo che ognuno possa rivedere, rileggere questa lezione che riguarda proprio anche un discorso personale, non soltanto più generale. E vorrei qui proprio permettermi di, visto che siamo anche tra amici soprattutto, ringraziare di cuore tutte le persone che hanno donato il loro tempo per questi 4 giorni, per la riuscita di questo momento, e spero che stasera e magari anche domani, visto che ci sarà da mettere a posto tutto, si possa tornare a casa stanchi ma felici, e credo che sia la cosa più bella che possa accadere. E così un grazie anche a chi organizza questa festa, quindi oltre appunto missione, il Baule della Solidarietà, la Scuola Madonna della Neve che ci offre gli spazi e il Movimento Ecclesiale Carmelitano. E mi permetto comunque anche di sottolineare, oltre il patrocinio del Comune di Brescia di Adro, tutti gli sponsor che potete comunque vedere e che comunque hanno donato anche dal punto di vista economico e hanno potuto realizzare, abbiamo potuto, attraverso loro abbiamo potuto realizzare anche la possibilità di arrivare alla fine della festa con l'idea di poter aiutare le famiglie in difficoltà, perché la raccolta di tutto ciò che l'utile che verrà comunque alla fine raccolto da questa festa di 4 giorni sarà chiaramente messo in campo per aiutare le famiglie in Italia e all'estero. Quindi grazie a tutti, io non ho altri avvisi, quindi ricordo soltanto gli appuntamenti di oggi pomeriggio, che sono altrettanto significativi. Alle 16 ci sarà la messa con la benedizione dei bambini, che sarà qui nel salone, visto un po' il tempo un po' incerto, e poi alle 18 l'ultimo incontro, che è molto significativo e interessante, con il professor Pellai, che, come dire, parlerà proprio a livello della pace, ma sul livello dell'educazione. E quindi invito tutti a partecipare anche a questo incontro. Grazie a tutti.
Grazie. Bello.
Tenta di tenere un po' insieme due piani.
Assolutamente, così secondo me era bello anche questo, perché sentire questo professor Pellai è un educatore, è uno dei...
Grazie.
Che fatelo dire da Ettore, che lo conosce personalmente, Pellai. No.